Radio DJ.
Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelan.
Of having only eyes for you, of letting you turn my crimson skies blue. Of the ground that's under you.
Stavamo parlando di senso di colpa e questa canzone si intitola I'm Guilty. Ne stiamo parlando tra di noi, fuori onda, con la Stefania Andreoli che è già in sala d'attesa.
Sì.
In sala d'attesa prima di entrare qui in studio. Buongiorno a tutti, siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Cattelant. Sigla!
Palla al centro, pronti, via! Destino.
Scusami, hanno invertito i giorni, Foschi, però è arrivato un messaggio di Francesca che è un giovedì lemma bellissimo. Mettilo via per domani, non è oggi la giornata, è domani, però è bello, eh.
Ah, bello.
Sì. Franci, ti chiamo, guarda, non l'ho ancora letto,
ecco,
ti chiamo.
Visto che l'hai appena scritto, Franci, domani fatti trovare a quest'ora che incominciamo dal tuo. Come state, ragazzi? Allora, io volevo anche non dir niente, poi però la gente pensa che siamo registrati. Che serata.
Bella.
Che serata, ragazzi.
Cosa hai fatto, Fosca?
Io? Sai che non mi ricordo?
Ieri sera? Buono, vuol dire tutto bene. Allora, ieri c'è stata, credo, per me, ma credo di poter parlare a nome di tutti i tifosi dell'Inter, la partita più incredibile della storia della nostra squadra del cuore. Una partita poi bella per chi segue il calcio, a prescindere, così, insomma. Però veramente bellissima. Sono uscito morto. Sono andato a dormire alle 3.
Cioè, io morto.
Cioè, sì. Io morta. Sono andato a dormire alle 3 perché non riuscivo ad addormentarmi, e di fianco a me mia moglie che non riusciva ad addormentarsi, ma rispetto a me era più incredula, no? E mi diceva: ma perché non riusciamo a dormire? E io: baby, è la cazzo di adrenalina. Cioè, questa roba qua è l'adrenalina che abbiamo vissuto. Era impossibile dormire. Sono andato a casa, mi sono rivisto. Ieri ho pianto allo stadio, ho pianto 5 minuti buoni, ma proprio lacrime sulla faccia. Proprio lacrime sulla faccia. Alla fine ero morto, devastato. Tanto che oggi mi chiedevo: per chi non segue il calcio, quale altra cosa ti dà quei picchi picchi emotivi così improvvisi, così forti, di gioia o di disperazione, perché poi ieri abbiamo vissuto tutto, però alla fine è andata bene, quindi di gioia. Mm? Che cos'altro nella vita, lasciando perdere la cerchia familiare, figli, genitori, cioè...
Sì, beh, è un tipo di adrenalina diverso.
Che cos'altra, cioè, cosa non... esterna ti dà quel picco di estasi, così come, come il calcio, ti direi forse anche come gli altri sport, però gli altri sport hanno un funzionamento.
Sì, infatti qualcuno scrive, dai, anche gli altri sport, la Formula 1. Non c'è, allora, non c'è, no, non sì. c'è quella botta vera.
Perché per esempio nel basket,
cioè, quando vinci sai già che stai vincendo.
Cioè molto spesso se parti davanti sei davanti. Nel basket fai talmente tanti punti che
sì, ci sono dei casi,
sì, che fai il canestro sulla sirena, sì, però non so, una roba, però ma non per fare una competizione, me lo chiedevo proprio genuinamente. E in tutto questo, mentre ero lì concentrato su quello che stava accadendo, sull'ora, sul qui e ora di ieri, cioè una cosa, guarda, sono contento di essere vivo per aver sperimentato quella cosa lì, ho avuto due momenti in cui ho pensato ad altre persone. Uno è stato all'88esimo minuto, quando il Barcellona segna a pochissimi secondi dalla fine il gol del 3-2. Olivia stava guardando la partita a casa.
Sì.
Ma ha guardato solo il primo tempo di questa partita, perché alla fine del primo tempo mi ha chiamato e fa: papi, vado a dormire perché oggi hanno la foto di classe. E fa: non voglio fare la foto di classe con le occhiaie. E quindi fine primo tempo è andata a dormire. Bello. Noi fine primo tempo stavamo vincendo 2-0, è andata a dormire sul 2-0. All'88esimo la prima cosa a cui ho pensato, visto che poi il progetto è andare a vedere la finale, è: ma io domani, ma come faccio a dire a mia figlia, guarda, abbiamo perso? Nel secondo, quando tu sei andata a dormire, è successo che abbiamo perso.
No.
Ci hanno fatto tantissimi gol e abbiamo perso. E quello è uno. L'altro è stato alla fine, al fischio finale della partita, ho detto: Fosca avrà lasciato stare il Besana in questa notte epica o si sarà inventata qualcosa? Com'è andata?
Allora, lo sai che...
Eri lì?
No. Allora, ti dico, mi ero un po' dimenticata a tratti. A un certo punto gli ho scritto robe che ovviamente, cioè cose della casa, che tu proprio non gliene potevi.
Cioè durante la partita, tra le 9 e le 11 gli ho detto: ma sai che pensavo di mettere un quadro qui, spostare il divano là, arredare lì?
E poi gli ho scritto: scusa, che ora finisce la partita? E lui non mi ha mai risposto. Ma sai che sono felice? Ho detto: guarda come è diventato autonomo sto ragazzo.
Come si è evoluto, come
guarda,
si è evoluto.
Guarda come è libero dalle briglie.
E quindi beh, se l'è vissuta tranquillamente.
Sì, era felicissimo. Tra l'altro mi ha mandato anche un commento veloce, era molto contento.
Bene, basta. Quindi questo è quello che vi dovevamo raccontare, anche solo per farvi vedere che siamo in diretta così. Ecco, l'altra cosa, sono tutto sommato felice, perché poi alla fine è andata bene, di aver visto probabilmente il giocatore dominante, più dominante per i prossimi 15 anni.
Sì.
Cioè questo ragazzino qui che giocava nel Barcellona, Lamine Yamal.
Da ragazzino!
È una cosa incredibile.
Ma più Yamal o Umfseler?
Tra Yamal e Umfseler, forse Yamal.
Sì, forse sì.
Ti dà una dimensione di poter fare quello
sì,
che vuole sempre.
Pazzesco.
Che è incredibile, a 17 anni, Foschi. 17 anni.
In cui già ti senti abbastanza che hai tutta la vita davanti, no?
Porca miseria, lui ha
così
vinto l'europeo da titolare a 16. A 16 anni giochi negli allievi, di solito.
Sì, sì.
Lui titolare in nazionale, titolare nel Barcellona, e la cosa incredibile è come lui si approccia ai suoi compagni. Allora, è una squadra mediamente giovane, però cioè, insomma, giocatori adulti. Un'altra cosa che io pensavo è: a 17 anni viene qua a San Siro, che è uno stadio che si fa sentire, cioè ti rompe le palle quando gioca, quando ogni volta che aveva la palla erano 80.000 imbestialiti che fischiavano così. Te la farai sotto, perderai niente. Niente, antiproiettile. Lui è antiproiettile.
In quanto minorenne i suoi genitori erano allo stadio?
Penso di sì, credo che lui non possa disporre dei suoi soldi.
Ah, vedi?
I soldi che sta guadagnando non li può ancora, credo, toccare, gestire lui, insomma, è ancora tutto ai genitori. No, e la cosa è come lui si relaziona agli altri più adulti.
È maturo?
È lui che dice agli altri: oh, state tranquilli, adesso facciamo così.
Cioè,
è una roba incredibile da vedere, cioè molto interessante da vedere un ragazzo di 17 anni. Credo che se ognuno di noi pensa a dov'era a 17 anni, questa roba qua ti fa...
Sotto un divanetto di una discoteca.
Di una discoteca a vomitare da qualche parte, probabilmente. Allora, ragazzi, oggi c'è la dottoressa Stefania Andreoli, quindi risponderà a tutti i vostri quesiti, le vostre curiosità, tutte le vostre... insomma, le vostre paturnie, così. Ne parliamo insieme al 347-342-5220. La prima canzone di oggi, la scelta Fabio, la parata, la scelta Fabio. Sono i Sun 41, Fabio, In Too Deep, su Radio DJ, Fabio. Questa è per te, Fabio.
The faster we're falling, we're stopping and stalling. circles again. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. 'Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head instead of going under. 'Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head instead of going under, instead of going under. Seems like each time I'm with you I lose my mind, because I'm bending over backwards to relate. One thing to complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. 'Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head instead of going under. 'Cause I'm in too deep and I'm trying.
Messaggio Pedro dei Finlay dicendo che Mina iniziare una puntata con i Sum 41, essendo affini dal punto di vista musicale, insomma. Tra l'altro Pedro, vecchio cuore milanista, stanno scrivendo tanti milanisti dicendo: Ale, non mi spiego come, ieri abbiamo visto la partita, abbiamo giustamente gufato come si fa in questi casi che l'Inter perdesse così, comunque nemmeno noi siamo riusciti ad andare a dormire dall'adrenalina, cioè è stata una cosa incredibile, non me la so spiegare neanche, non so che cazzo ho visto ieri, cioè è successo qualcosa di magico, come, però questo è una magia ricorrente, succede qualcosa di magico ogni volta che entra in studio la dottoressa Stefania Andreoli.
Se metti il pannolino al contrario, ti dimentichi che devi scaldare il biberon, ti si frega.
Devi uscire di più, giocare di più fuori.
Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, fai pure.
Non l'ho fatto apposta, mamma.
Vedrai quando avrai tu dei figli.
In realtà io e la Stefi oggi ci siamo già visti perché è venuta ospite di Supernova, puntata che vedrete tra qualche settimana, così, tempo di andare in onda. Come ti sei trovata?
Mamma mia, meravigliosamente.
Abbiamo parlato di cose belle, perché poi tra, devo dire, adesso dico una cosa brutta, non è contro gli ascoltatori, però il fatto che non ci siano le storie personali degli ascoltatori, che poi per quanto cerchiamo di prendere una storia personale e renderla fruibile a tutti, renderla condivisibile a tutti, e non essendoci le canzoni, abbiamo potuto parlare per 1 ora e 20 di temi, quindi non di situazioni ma di temi.
E mi sono accorta, dimmi se è vero, che mi hai ascoltata con ancora più attenzione del solito, cioè eri proprio lì che ti sentivo fisso,
sì,
a non perderti niente.
Beh, perché è un po' legato anche al fatto, cioè quando io è una giornata che mi appassiona quella con te qui, spesso ci sono telefonate degli ascoltatori che mi appassionano perché appunto mi fanno pensare a temi, a volte sono un po' specifiche dove giustamente ti chiedono un aiuto e tu dai un aiuto a loro, ecco, quando è specifica su Antonietta da Cuneo dico sì, ogni tanto tendo a distrarmi perché
ci sta.
E invece lì abbiamo parlato di temi, tra cui uno molto bello, abbiamo fatto uno spoiler un po' involontario a un tuo prossimo progetto, però il tema è bello forte.
Ho già avvisato in casa editrice, non si è arrabbiato nessuno.
No, okay, allora possiamo dire, abbiamo parlato di mascolinità tossica. Mm-mm. E di cosa voglio dire e se ne esiste una non tossica, visto che sembra attualmente che tutto ciò che è mascolino sia per forza tossico. Abbiamo fatto, cioè, insomma, la dottoressa ci ha raccontato la sua, eccetera, eccetera. Però vedrete, saprete, leggerete, ascolterete nelle prossime settimane. E per un libro quanto ci vuole? Un annetto?
Ma questo soprattutto secondo me avrà un tempo di gestazione che sì, minimo lo immagino di un annetto, perché devo mettere ancora in fila tutte le idee e poi perché sto facendo altre cose che ancora non ho spoilerato, non farmi fare gaffe.
Però
che
ecco,
lo precedono.
Sarà tutto graduale. Qui adesso abbiamo detto di cosa si parlerà nel podcast. Nel podcast ne abbiamo parlato in maniera esaustiva, però insomma, e poi nel libro leggerete fra un anno bene tutto, andrete ad approfondire il tema se vi interessa. Alice!
Ciao,
come stai,
a tutti.
Alice? Tutto bene?
Bene, bene, tutto a posto.
Bene, ottimo. Allora, Alice, figlia di 8 anni, figlio di 13 anni, fammi capire se è una di quelle storie dove mi annoio e penso ai fatti miei o seguo il discorso fra te e la dottoressa Stefania Andreoli.
Credo che seguirai, perché è una cosa che soprattutto per le bambine, tu ne hai due, è interessante.
Vai!
Allora, mia figlia, 8 anni, piccolo pre, mi disse a cena: sai mamma, Tizio e Kaya, le mie miei compagni di classe, si sono messi a dieta. Oh, io dico,
quanti anni?
8. E dico, vabbè, sarà una questione di salute. La liquido in poche battute. Passa una settimana, 10 giorni, e mi dice: mamma, senti, io dalla prossima settimana, per questa settimana, vorrei tutti i giorni 2 mandarini a merenda. Ok, va bene, perché? Perché
anziché,
mi voglio
Alice?
Mettere a dieta.
Anziché?
Ma anziché cose varie, la frutta la do abbastanza spesso, però una volta può essere un cracker, il biscotto, dipende, insomma cerco di variarla per... cerco di puntare al sano.
Certo.
Dico, va benissimo, ma perché? Mi voglio mettere a dieta perché sono grassa. E io ho avuto una reazione di panico totale, ho perso proprio il lume della ragione. E le ho detto: guarda, io questi discorsi nemmeno per scherzo li voglio sentire, è una cosa che non va bene. E l'ho vista, l'ho un po' mortificata. Dopodiché mi sono dispiaciuta, ho lasciato passare mezz'ora, ho rimesso insieme tutti i pezzi, sono tornata da lei e le ho detto: guarda, mi dispiace, mamma, sono tanto spaventata quando mi hai detto così. Tra l'altro, uno di quei bimbi di cui lei mi aveva parlato precedentemente, che si era messa a dieta, ha avuto l'influenza e in quel momento era all'ospedale perché non mangiava più e quindi era anche troppo dimagrito.
Perché,
no, femmina. E quindi ho detto: guarda, vedi, magari questi discorsi tu non è che ora, perché lei mi dice, ho detto: qual è il problema, cosa pensi? E lei ha detto: ma le cose prima mi stavano bene, ora non mi stanno più bene. Ho detto: amore, ma è normale, stai crescendo. È normale che il pantalone che un mese fa ti stava giusto ora ti sta stretto.
Hai tenuto la mia attenzione, Alice, ce l'hai tutta. Adesso sentiamo cosa dice la dottoressa.
E dipende, Alice, da me cosa vuoi sapere?
Allora, io appunto dopo le ho detto che mangiare è importante perché lei in questa fase deve crescere. E volevo sapere, mi sono mossa bene? Perché no, all'inizio no, ma l'ho rimediata. Vorrei una sorta di abbraccio perché sono rimasta scioccata, un abbraccio virtuale perché
okay.
E poi a 8 anni, ma possibile?
Mannaggia, io l'abbraccio te lo do, però stringo forte, per cui da un lato voglio farti sentire tenuta, dall'altro lato non voglio risparmiarti di darti un po' di fastidio. Per rispondere alla tua domanda, purtroppo sì, piacerebbe anche a me dirti che 8 anni è presto, la realtà è che non è così. In verità noi abbiamo sempre assistito a insorgenza di disturbi del comportamento alimentare che esulassero dalla classica età adolescenziale, che generalmente è un po' il momento principe nel quale si fanno i conti con il corpo e si rischia di incorrere in qualche patologia del rapporto con il cibo. Però ultimamente non è raro che si siano precocizzate le diagnosi, così come si sono anche rimandate, e si può avere a che fare con un problema di relazione malsana con il cibo, in verità addirittura anche in età geriatrica, cioè non c'è un'età per avere un problema con il cibo. Su questo dovrei parlare molto e purtroppo non posso. Però da un lato la tua allerta È a fuoco, nel senso che sì, si tratta di un argomento che è sul tavolo, che rischia di avere un côté patologico. Io credo che tu sia stata molto brava a rimediare, nel senso che rimediare in sé è un'operazione che, come va va, mi piace sempre moltissimo in termini di intenzione. Cioè, okay, io non lo so se poi siamo efficaci nel rimediare, però il fatto stesso di rendersi conto di, a bocce ferme, dover tornare indietro, riprendere l'argomento, scegliere un tono emotivo diverso per ripristinare il tavolo della discussione è sempre un'eccellente idea. Quindi ti abbraccio di sicuro, stringo un pochettino per dirti sì, ti sei preoccupata, non so se per tua figlia specificamente, però a dovere, però ho bisogno, adesso che sono qui, di farti dei grattini sulla schiena che a un certo punto diventano magari un graffio. Cioè, perché l'hai presa così male?
Allora, io credo che sia stato, perché me lo sono chiesta, quest'estate la figlia di una mia amica di pochi anni, più grande della mia, 3, ha avuto proprio problemi, è dovuta andare in un centro, l'ho vista con i miei... Ricoverata no, ha fatto solo delle chiacchierate.
Ah. Mai chiamarle chiacchierate...
Come si dice?
Colloqui.
Ha fatto dei colloqui e diciamo poi ne è uscita, però io l'ho vista con i miei occhi, dimagrita tantissimo, è sempre molto giù, che si guardava in continuazione la pancia. E quindi
può essere stato per te qualcosa che ti ha scorticato e che ti è rimasto lì.
Sì, okay, esatto.
Questo pezzo, guardatelo. Questo pezzo, guardatelo. Seconda domanda scomoda. Probabilmente gli ascoltatori non se l'aspettano. Tua figlia effettivamente è in sovrappeso?
Scusami, Alice, invece si stavano chiedendo esattamente questo e se non l'avessi detto tutti avrei chiesto.
Io ho bisogno di chiederlo invece.
Assolutamente no, magra. Le ho detto infatti, ma tu sei bellissima, ma queste sono frasi che si dicono e che lasciano il tempo che trovano, se uno non ti piace.
No, perché Alice, scusami, infatti gli ascoltatori stanno dicendo sì, ma bisognerebbe capire se è sovrappeso o no. E io ti avrei chiesto.
Assolutamente no.
In questo discorso fa differenza?
Allora sì, perché
a quell'età lì dico, fa differenza il fatto che sia effettivamente sovrappeso o no?
Allora,
di quanto ovviamente?
Discorso complessissimo, proverò a sintetizzare. Nei disturbi del comportamento alimentare, che in questo momento la figlia di Alice non ha.
Certo.
Perché non ce l'ha? Intanto perché per porre diagnosi ci vuole un tempo di osservazione, questa cosa penso di aver capito che sia successa da qualche giorno, quindi sicuramente non si è strutturato un sintomo franco, quindi non stiamo parlando di questo pericolo fatto e finito. Però tra i segnali diagnostici del disturbo del comportamento alimentare c'è una cosa che si chiama dismorfofobia, quindi in effetti tipicamente una persona si percepisce molto diversa da come si è in realtà. Quindi questo aspetto di essere veramente magri o grassi dal punto di vista patologico ha un certo tipo di lettura. Io l'ho domandato per fare un lavoro sul piano di realtà, cioè io mi rendo conto che oggi, e va benissimo, le intenzioni sono eccellenti, stiamo davvero provando ad affermare che siamo tutti belli e che vada tutto bene. Peccato che non è vero, perché di fatto magro è salute, lo dicono tutti gli studi, essere in sovrappeso e l'obesità infantile nel nostro paese è un problema, quindi prima ancora di ammalarsi o di essere presi in giro, come dicevi tu Alice, c'è un tema di salubrità dell'offerta che allunghiamo ai nostri figli. Avevo bisogno di capire anche il piano di realtà, nel senso che in effetti tua figlia, che però a 8 anni ci sta, dovrebbe già avere acquisito lo schema corporeo, perché questo succede entro direi la prima elementare al massimo, però può essere che non abbia fino in fondo consapevolezza di come sia fatta realmente, e allora lì richiamala ad aiutarla a percepirsi, a capire cosa nel parlare di cibo con le sue amiche le sia scattato, perché io non escluderei che ci sia dentro anche tutta una sua fantasia dell'essere finita in ospedale di quell'altra, eccetera eccetera. Anche una, adesso sto puramente inventando, però mi viene da dire una sorta di preoccupazione che magari lei ha trasformato in identificazione, per cui se anch'io mi faccio venire quello che c'hai tu, rimaniamo vicine, non ti perdo. Non prendermi alla lettera, perché non ne ho nessuna idea e dovrei astenermi, però mi sono partiti tutti dei pensieri psicoanalitici. Sì, hai fatto bene a rimediare, tieni sempre lo sportellino aperto per tornare a parlare di questa faccenda che riguardi sia direttamente tua figlia che le sue amiche, cioè fai sentire che non è un tabù, lascia che te ne parli e raccogli indizi.
Ti mandiamo un abbraccio, Alice.
Ciao.
È notturno rifatta, morbidissime labbra, ambra. Ne mi incolla se parla, non vuol farmi da mamma o balia. Sceglie come essere bella, se ne fotte di Kylie e Kendall. Le ha già fatto una guerra, senza arrendersi mai se stessa. Lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano. E io cado sul morbido, se mi vuole le sue mani mi mordono. Io e lei, il voto cosmico, X-ray, vedo dentro l'involucro. Mi piacciono di lei le cose che non conosco, mi piacciono di lei. Ora che dovrei darle un nome, poi perché una costellazione che svanisce all'alba. Lei è chissà dove. Vuole le faccia, né da padre né papa, graffia. Niente mode al suo gusto, sa che il lusso è un gioco, un guscio. Ama il sesso ed è sporca, senza il senso di colpa, scotta. Goda da avermi attorno, non ne ha mica bisogno, in fondo. Non è mia, non sono suo, ma quando siamo assieme siamo solo noi. Emorragia, lacrime fluo, cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto, privo di emozioni tutto è contenuto. Non ha rinunciato alla sua fantasia, butta fuori senza strategia. Ora che avrei la certezza, poi perché lei è come una festa che finisce all'alba. Lei è chissà come.
Allora, Maurizio ci ha chiesto, siamo andati effettivamente un po' lunghi, di andare subito in pubblicità, però poi sono arrivati dei messaggi interessanti, anche un po' sulla scia della telefonata che abbiamo fatto. Ve li leggiamo e ne parliamo con la dottoressa Stefania Andreoli tra poco. Pubblicità, ritorniamo tra un po' su Radio DJ.
Attenzione, riparte l'azione, Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile, proprio lui.
Headphones. Guess I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel better. Every good thing comes my way, so I still get told up. Guess I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel better. Every good thing comes my way, so I. Listen to my favorite song. So I'm getting up.
Bentornati su Radio DJ. Posso dire che ci avete interrotto?
Sì, io volevo.
La dottoressa mi stava chiedendo delle cose, poi la pubblicità è finita, la canzone è finita e Radio DJ ci ha un po' interrotto in questo momento. Allora, un po' sulla scia della telefonata di prima, sono arrivati tanti messaggi, te ne leggo un paio che stanno lì in quella zona di orbita. Giuliana diceva: io non ho figli, ma mi è successa più o meno una cosa simile la settimana scorsa. Ero in una profumeria, è entrata una bambina, non so di quanti anni ma piccola, che ha chiesto un primer per il viso, un gloss, un blush. Era accompagnata dalla nonna, che l'avrebbe comprato questi prodotti per il compleanno, ma la bambina si provava queste cose come se fosse un'adulta. È normale? È una bambina che ha accesso a TikTok.
Stavo per dirtelo io. Ma anche la questione del peso è legata
hanno
a quella
accesso
faccenda
a TikTok.
Lì. Sì, sono i contenuti che oggi vanno per la maggiore, che non di rado strizzano l'occhio a dei consumatori, perché non sono utenti,
certo,
sono consumatori,
certo,
sempre più giovani, che in effetti troppo precocemente seminano dentro a delle bambine anche piccole tutti dei temi, delle questioni che probabilmente sarebbero sorte spontaneamente intorno ai 13-14 anni e che invece adesso hanno preso il posto dei giocattoli.
Sì, 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 sono diventati quella cosa lì. E un altro tema, leggo quello di Alessandra, ma ne sono arrivati vari. Per esempio Alessandra dice: ho più o meno lo stesso problema dell'ascoltatrice, perché mia figlia fa pattinaggio artistico, alcune hanno scritto per la danza, la ginnastica ritmica,
sì,
eccetera eccetera, perché il peso è importante. Voleva capire che tipo di problematica è e come uscirne, posto che non ci hai raccontato, non ci avete quasi mai raccontato età, peso, vero? La mia divisione qui è molto semplice: se lo fai per passione, sentiti libera, leggiadra, vai a pattinare qualunque sia il tuo peso. Se lo fai agonisticamente, tutti gli sport hanno un peso e per farli devi stare dentro quel peso lì, va solo
sì,
deciso.
Sì, mi sembra un ottimo criterio, molto salomonico, molto ragionevole. Dipende, hai ragione tu, ci mancano i dettagli, dall'età della bambina,
certo, sì,
dipende dal livello di agonismo, dipende dal rapporto che si ha con i coach, quanto si può parlare di questa
faccenda. Però
credo che se sia
molto piccola non venga considerato neanche agonismo. Quindi,
allora, sotto i 4 anni penso di no, è sempre preagonismo, forse dipende dagli sport.
Forse anche qualcosa di più.
Io ho in mente la ginnastica artistica, che anche lì è una questione chiaramente poi di fisica, per cui non salti se sei troppo pesante.
Ma gli sport hanno un peso, c'è poco da girarci intorno. Se lo vuoi fare agonisticamente devi stare dentro quel peso, se lo fai per passione come vuoi.
Sì, il che poi non toglie, perché l'abbiamo visto succedere recentemente, credo che stiamo parlando della squadra di ginnastica ritmica, di un avvicendamento ai vertici rispetto agli allenatori, cioè ciò poi non toglie che possa diventare in effetti
stressante,
non solo, addirittura patogeno. Però lì ci vuole un contorno più perverso, lì non basta stai attenta a quello che mangi, che in effetti se devi andare a fare gli italiani ci tocca,
chiaro.
Dipende se vieni messa alla gogna, se incorri in punizioni, dipende anche lo stress di essere
pesato.
Però
lì non ha a che fare col peso, ha a che fare con la persona che incontri,
sì, sì, ha a che fare a tutti gli effetti con un abuso,
esatto. Al telefono c'è Beppe. La parata, Beppe? La parata, Fabio. Beppe?
Sì.
Scusami, andrò avanti io a parlare solo così per anni, credo, per anni. Allora, Beppe, vai al volo, dici tutto che la dottoressa è qua per te.
Allora, buongiorno, Doc. Allora, io le volevo sottoporre questa questione. Ragazzini di 13 anni, eravamo su un pullman insieme, genitori e ragazzini. Siamo andati a disputare un torneo di 3 giorni a cavallo del ponte del 25 aprile.
Quindi tu eri tra i papà.
Sì,
ok.
Il torneo è andato bene, lo abbiamo vinto.
Scusami Beppe, rido perché mentre tu parlavi sono andato avanti a leggere il tuo messaggio e so dove andremo a finire. E rido nell'attesa della risposta della dottoressa. Ecco, tutto qua.
Ok, e niente, quindi vista l'euforia per la vittoria del torneo, è partito un coro rivolto al vice allenatore, un dirigente accompagnatore. Hanno fatto il nome di questa persona e tutti i ragazzini hanno cantato "Portaci a puttane", ma per un bel po'.
Urca.
Scusami,
allora, io sul momento
posso immaginarmi? Era portaci, era questo?
Sì,
era questo. Vabbè,
allora io sul momento non ho detto niente. La sera arriviamo a casa, sì, io che mia moglie parliamo con mio figlio e gli diciamo: Ale, guarda che insomma quello che abbiamo sentito oggi, cioè capiamo l'euforia del momento, capiamo che hai 13 anni, però secondo noi, a dispetto anche delle mamme che erano sul pullman, festeggiare la vittoria di un torneo andando a puttana, insomma non mi sembrava una cosa corretta. Lui dice che l'ha recepita. Poi il giorno successivo io sul gruppo che avevamo creato appositamente per questo torneo ho sganciato una bomba consapevole di sganciare una bomba, dove dicevo comunque a me ieri, dico, ha dato fastidio sentire dei ragazzini di 13 anni che per festeggiare la vittoria in un torneo di calcio inneggiavano dell'andare tra virgolette puttane. E allora mi ha risposto subito il papà del bambino che ha fatto partire il coro, dicendomi che non era una cosa poi così grave, che non è sintomo di violenza verso le donne, che allo stadio lo cantano tutti, che sui video delle squadre giovanili, sui pullman, gira.
Sai che anch'io pensavo a quello, è un altro caso di bambini esposti ai social network troppo presto forse. Perché anche lì verrà da lì, perché non è vero che allo stadio lo canti, non è una cosa da stadio, è una cosa da spogliatoio quando hai l'età della stupidera, un po' più adulto, un po' più così. E credo che ci siano arrivati attraverso i social anche in questo caso.
E la cosa che mi ha fatto un po' più male è che la partita successiva, che ci siamo visti con poi quasi tutti gli altri genitori, io sia stato quasi messo da parte, marginato, salutato, ma proprio a denti stretti.
Imbarazzante.
Ecco.
Beppe, quando tocca a me, che sto prendendo la rincorsa da 5 minuti, sono carica come la catapulta infernale dei gemelli Derrick, per stare nella metafora del calcio. Questa roba è inammissibile, ti chiedo questo. Tu poi vai a recuperare la puntata in podcast, mi registri, fai un vocale, la metti sulla chat, mi assumo io la responsabilità di quello che sto per dire. Quello che racconti è allucinante. Non so se mi fa vergognare di più come madre, come persona, come essere umano, come donna, non lo so, non saprei neanche da che parte prenderla, nel senso che faccio fatica a corroborare il tuo punto di vista, perché è talmente evidente che tu abbia ragione che dover spiegare che l'acqua è bagnata mi mette onestamente in difficoltà, cioè diventa troppo persino per me. Allora, questa roba qui invece si chiama e come violenza, non può essere assegnato alla sensibilità e a questo punto all'incompetenza della persona che ti ha risposto. Questa è violenza verbale ed è violenza di genere in bocca dei ragazzini di 13 anni alla presenza di un gruppo di adulti che non solo non dice niente, non interviene, ma in qualche modo avalla, è una roba di una gravità assurda. Traduco: fosse una cosa tra di loro, cosa goliardica, o io voglio farvi proprio vedere la differenza delle finezze di pensiero, l'avessero fatto loro dandosi di mano, ridendo sotto i baffi, allora sì, perché a 13 anni quella volgarità lì mi serve, la voglio, va bene. Però in presenza di genitori e di allenatori che non solo non fanno una grinza ma non vedono dove sia il problema, signori, è un fallimento. Oh Beppe, adesso mi hai fatto incazzare.
Guarda, però io stavo pensando esattamente la stessa cosa, perché sono andato indietro nella mia esperienza, ho detto, io l'ho mai cantato, a quell'età lì no, più avanti sicuramente, è una roba da spogliatoio di calcio sì, ma mai mi sarebbe venuto in mente, né a me né a tutte le persone insieme a me, così, su quelle, di farlo in presenza
perché,
di mio
padre. Perché sarebbe successo?
Perché c'è un rispetto, perché i genitori avrebbero fatto, i genitori che magari loro stessi ai tempi avrebbero potuto cantare, nel momento in cui erano genitori si assumevano la responsabilità di essere genitori e anche a costo di far la figura di non piacere ai loro figli, gli dicevano, oh cretino, zitto, non, questa
sì,
roba
sai,
qua
si chiama essere
non
adulti,
si dice.
Qui
questa
abbiamo solo Beppe e sua moglie.
Sono proprio saltati gli schemi. Cioè non ci sarebbe mai venuto in mente di farla in presenza di genitori e adulti, mai.
Allora io direi, mai. Beppe, la cosa importante è che non venga ostracizzato Alessandro o Alessio. Ale sta per?
Alessandro.
Ok, per Alessandro. Io ti direi, guarda, a costo di sembrare snob, non mi interessa nulla. Io a non avere niente a che fare, non bere la birra con la salamella con persone di questo tipo e fare la mia presenza allo stadio sugli spalti un pochino più distante, lo troverei un motivo di grande vanto. Cioè io fossi in te non vorrei essere qualcuno che ha a che spartire con persone di questo genere.
Beppe, ti mandiamo un abbraccio.
Va bene, grazie.
Ciao
mille.
Beppe, ciao.
Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa. Disfrútala.
La verba, mi salutavi da quella finestra, facevi ciao 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 con la mano, io in mente al breakdown, tu sorriso amaro, ti dico un segreto, la mano all'orecchio, tu lo ripeti, fai specchio riflesso, la tua lingua è una Smith & Wesson, spara e fa bla bla bla, sembra un duello allo Sergio Leone, come in un western tra le persone, hai messo play ma ho fatto game over, stavo tritato via del tritone, ehi, sesso carta farbice, allergie tue ex su Gesù.
Ma tu lo sai che la mia vita con te non è mai stata così perfetta. Quando mi sveglio male
forse allergica.
La tua amica zitella,
rosica bestia,
non vedi questa,
fa la stronzetta.
Quando ci parli,
meglio che si va a fare una pennica. Tu sei la mia svolta, sei un level up. Ma che parliamo ora, bla bla bla. Se vuoi una cosa ti arriverà. Perché non ho mollato, never give up. Abbiamo avuto up and down, lo so, e per volte ho fatto un clown. Sesso, carta, farbice, buttiamo le giù. Tu lo sai che la mia vita con te non è mai stata così. Perfetto. Quando mi sveglio male sei accanto a me che mi sorridi così. Perfetto. Notte e giorno, notte e giorno mentre giriamo.
Allora, abbiamo finito la puntata ma non avremmo voluto, e la prossima volta possiamo ripartire da questa cosa qua, brevemente riparlando di quello che è successo. È una cosa che ci sta tra di loro perché si è stupidotti tutti così. La cosa grave è fatta in presenza dei genitori, delle mamme anche. E mentre parlavamo abbiamo detto i figli devono tornare un po' ad aver paura dei genitori.
Ma un po' tanta
bisogna aver paura dei genitori un po'.
Sì, quel timore reverenziale che non... insegna a stare al mondo.
E questo è un bel capitolo, ne parliamo mercoledì prossimo con la dottoressa Stefania Andreoli. Noi torniamo domani da mezzogiorno a l'una su DJ.